Immagino che abbiate letto tanto in questi mesi, è vero, da quando ci siamo lasciati. Spero che almeno i nostri incontri vi servano come minimo per avere dei suggerimenti di lettura. Io qui ne ho portati un po' di suggerimenti, quelli che riesco a portare sulla mia schiena. Sì, che mi permettono anche di passare delle ore un po' più serene. Ed è quello che è proprio della filosofia, secondo una concezione anche antica. Pierado, che non so se avete mai occasione, se avete avuto ancora occasione di conoscerlo, è uno studioso della... devo alzare la voce? È uno studioso proprio di filosofia antica, in particolare dell'età ellenistica, che è quella che cercheremo di conoscere, no? Di approfondire in questi nostri incontri. Ha proprio interpretato tutta la filosofia.
Scusi, ma come si chiama?
Pierre Hadot. Hadot.
Si chiede.
È uno dei, diciamo, degli studiosi, ripeto, degli ultimi 40-50 anni, ha iniziato i suoi studi, diciamo, di filosofia antica, delle filosofie ellenistiche negli anni 50. Ha dato un enorme contributo in una anche reinterpretazione della filosofia antica, non soltanto di quella ellenica, ma anche di quella, direi soprattutto di quella ellenistica, e ha inteso la filosofia fino all'età cristiana, in particolare l'età, la filosofia pagana come pratica filosofica, come pratica filosofica, quindi come un'attività volta a realizzare un fine pratico, un fine realizzabile in questo mondo, no? E cioè quel fine, l'abbiamo visto anche lo scorso anno, che gli antichi definivano eudaimonia, perché noi traduciamo con felicità, l'avere il raggiungimento, cioè di una condizione di benessere, una condizione di benessere. Di qui l'importanza di conciliare, diciamo, di far andare avanti insieme gli esercizi fisici con gli esercizi psichici, con gli esercizi spirituali. Quindi la filosofia è intesa come quell'attività spirituale che accanto all'attività fisica, accanto agli esercizi fisici, ecco, armonizzano. L'obiettivo è quello proprio di dare equilibrio all'essere umano, no, al soggetto, quindi armonizzino la persona, no, nelle sue due componenti, almeno secondo la maggior parte delle correnti filosofiche dell'antichità, quindi l'anima e il corpo, dico la maggior parte perché alcune correnti hanno, e alcuni filosofi, in particolare filosofi presocratici, hanno inteso in senso fortemente unitario l'essere umano, senza distinguere in modo netto l'anima, quindi il principio consapevole, dal corpo. E sapete, queste cose le abbiamo viste insieme. Ecco, io quest'anno vorrei soffermarmi in particolare sulle filosofie dell'età ellenistica, cioè di quell'età che storicamente si fa iniziare dalla morte di Alessandro Magno, quindi da 323 avanti Cristo, e che poi in qualche modo attraversa anche da un punto di vista filosofico, l'età romana, per poi spegnersi in qualche modo con l'affermazione del cristianesimo, dell'impero, direi a partire dal terzo, quarto secolo della nostra era. È un'epoca molto lunga ed è un'epoca questa, in particolare la prima, no? Quella dei regni ellenistici emersi dalla dissoluzione dell'impero di Alessandro Magno, un'epoca caratterizzata da elementi nuovi, diversi rispetto a quelli che avevano accompagnato la fioritura delle prime filosofie occidentali, cioè delle filosofie presocratiche e delle filosofie del IV secolo avanti Cristo, insomma quelle che costituiscono le fondamenta, no, della filosofia occidentale, cioè la filosofia di Platone e la filosofia di Aristotele. Ricordo che Platone ha avuto la sua massima fioritura intorno alla prima metà del IV secolo avanti Cristo, dette vita ad una scuola che ha avuto anche molta fortuna e che è durata tantissimo, compenetrandosi poi con un indirizzo particolare dell'età ellenistica, cioè lo scetticismo, che abbiamo a suo tempo anche studiato insieme, no? E quindi l'Accademia, no? L'Accademia che dalla vecchia Accademia, l'antica Accademia di Platone, poi si è presentata successivamente con caratteri anche in qualche modo diversi, con la media e con la nuova accademia. E di Aristotele, insomma, sapete che addirittura maestro di pedagogo, no? del giovane Alessandro, non nettamente greco, no? Ma tanto che veniva considerato meteco, cioè straniero ad Atene, per questo anche in qualche modo perseguitato, Aristotele comunque, allievo dell'Accademia Platonica, dette vita nella seconda metà del IV secolo ad un'altra scuola, no? al liceo. E morì Aristotele l'anno successivo della morte di Alessandro, quindi nel 322. con la morte di Alessandro Magno, che coincide con quella di Aristotele, cambia il mondo e cambia la filosofia. Nel senso che alla società ellenica fondata sulla città-stato, no? Quindi sulla polis, dove gli esseri umani, ovviamente quelli che godevano della cittadinanza, che non erano tutti cittadini, per esempio ad Atene, a godere della cittadinanza, a proposito degli stranieri, degli schiavi, no? Che non erano considerati cittadini, i non greci erano considerati, o i barbari erano considerati veramente di un'altra razza, no? Ma in particolare ad avere la cittadinanza erano gli abitanti proprio di Atene, quelli che... E lì coloro che partecipavano alla vita politica erano tutti coloro che svolgevano una funzione ad Atene. Cittadino, l'ateniese, se vogliamo considerare la città che nel IV secolo ha monopolizzato in qualche modo il dibattito e la fioritura filosofica, ecco, l'ateniese era dentro, costantemente dentro le faccende politiche, nel bene e nel male. E era naturalmente politicizzato oggi, sensibile alle trasformazioni politiche, interessato alle trasformazioni politiche, così come Socrate, no? Così come Platone, così come Aristotele, rispettando i loro caratteri, no? I loro punti di vista anche diversi. Socrate, buon cittadino, Socrate partecipa, risponde alle richieste della città, ecco, quando deve far parte dei tribunali, quando deve andare in guerra. E Socrate obbedisce alla città quando il tribunale della città lo processa e lo condanna, no? Ricordate, l'abbiamo preso in considerazione insieme, no? La figura di Socrate, la vicenda Socrate, il problema, la questione Socrate. Platone addirittura identifica l'attività filosofica con l'attività politica, o meglio ritiene che non possa esserci un governo giusto, no? Un governo giusto, e quindi che non possa esserci politico giusto senza che questi sia stato formato alla filosofia, nella filosofia. Ecco, Platone elabora una concezione sofocratica, ecco, dello Stato. Tocca ai sapienti governare. E per Aristotele la politica è altrettanto importante, non considera i filosofi, ecco, necessariamente i politici, nel senso di coloro che sono, è bene che siano lì al governo della città, dello Stato, però analizza le costituzioni, no? E con la piena consapevolezza che il benessere dello Stato dipenda dalla dalla relazione armonica e dalla consapevolezza degli stessi cittadini. Ecco, cioè fino all'affermazione fino all'affermazione dei Macedoni, fino all'affermazione di Filippo e poi di Alessandria, il nesso tra politica e filosofia, e quindi tra politica e etica, è sempre stato strettissimo. La felicità, ecco, se vogliamo, è la virtù che rende possibile la realizzazione di uno stato felice, sono come minimo in relazione con quanto avviene nella città, sono in stretta relazione con gli eventi politici, per cui il greco, l'ateniese, si interessa di politica. Nella società ellenistica, che è una società monarchica, dove anche in termini spaziali, no? La giurisdizione va molto al di là di quella delle città elleniche, no? Antiche, parliamo di regni anche plurinazionali, oggi diremmo, no? Dei grandi regni, piccoli imperi, no? Sono questi regni ellenistici. L'essere umano si trova in qualche modo lontano e si sentirà sempre più lontano dal centro di potere, da un potere che si definisce come un potere monarchico, no? Rispetto alle esperienze delle città greche, che erano state in qualche modo esperienze che avevano interessato gruppi molto ampi, ecco, della popolazione, ecco, da esperienze in qualche modo oligarchiche, che interessavano anche ceti della città, addirittura ad esperienze democratiche. Invece l'affermazione della monarchia macedone, della introduzione, ecco, nel governo di questi stati di elementi orientali, ecco, del dispotismo, fondamentalmente di elementi dispotici orientali, provocano necessariamente questo allontanamento dell'essere umano dalla politica. L'essere umano che è più suddito che non cittadino, che dobbiamo definire suddito e non più cittadino, gettato in una condizione di lontananza, di netta separazione dal potere. E questo influenzerà molti filosofi. Filosofia che aveva avuto nel mondo ellenico, in particolare nell'ultimo secolo, nel secolo IV, Atene, il suo centro, continuerà ad essere sentita come una pratica necessaria all'esistenza, ma si sgancerà in qualche modo dalle attività o politiche da quelle attività che avevano a che fare con le scienze, con la ricerca scientifica. Vi ricordo invece, per esempio, a partire dall'ultimo filosofo a cui ho fatto riferimento, cioè da Aristotele, il liceo era una scuola dove si praticava ricerca scientifica, dove le scienze occupavano un posto di grande rilievo. E lo studio avveniva direttamente negli orti, no, del liceo. È uno dei motivi per cui la scuola veniva chiamata peripatetica, perché il maestro e gli aristotelici avevano l'abitudine di fare scuola all'aperto, ma fare scuola all'aperto non soltanto in modo socratico, cioè dialogare intorno alla questione, ma proprio studiare. Proprio studiare la natura, in particolare al liceo sono approfondite le conoscenze di botanica. Vi ricordo quanto siano state strette le relazioni tra la filosofia e le scienze naturali dei presocratici, che addirittura venivano chiamati fisiologi o fisici, se volete, no? Quindi studiosi della natura. Il passaggio dai presocratici ai sofisti a Socrate aveva significato proprio uno spostamento di interesse dal naturale all'umano, al logico umano, linguistico. La filosofia è nata come riflessione sulla natura. La prima domanda, no, della filosofia è stata proprio intorno alla natura, no? Cosa è questa natura che ci meraviglia, no? Ricordate lo stupore, no, del trovarsi in questo mondo, che viene considerato dai primi filosofi un mondo ordinato, bello, armonico, quindi cercare di capire che cosa significhi la presenza, che cosa sia, no? questo mondo. E quindi penso alle cosmologie antiche, penso a grandi fisici come Empedocle, come Anassagora, come Democrito, gli atomisti. La filosofia e la scienza erano state compenetrate nell'età ellenistica, oltre che a un divorzio, una sorta di divorzio della filosofia dalla politica, si ha un allontanamento della filosofia dalla ricerca fisica. Vedremo che non è che i filosofi di questa età si disinteresseranno delle questioni fisiche, non è che le riterranno inutili, anzi saranno utili, ma non saranno il fine principale della loro riflessione. Saranno in qualche modo strumenti per determinare i principi da seguire nella vita, ecco, i principi pratici. Quindi non è che non bisogna saper nulla di astronomia, di botanica, di zoologia, di come funzionano i corpi, no? Anzi, vedremo che per molti di loro è fondamentale, ma non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è quello di trovare all'interno, no, del mondo umano, no, che è la nuova società. No? Prima il regno ellenistico, poi con la conquista romana, no? della Grecia e di tutto il mondo mediterraneo all'interno dell'impero, trovare le condizioni per poter vivere serenamente, per raggiungere la felicità. Si tratta di filosofie proprio di filosofie eudemonistiche, di filosofie indirizzate al raggiungimento della felicità. Fermo un attimo, è chiaro? Ecco, quali sono queste filosofie? Le avete sentite tutti, immagino, no? Si tratta, cito le più importanti, perché poi ci sono state anche quelle minori, come ad esempio il cinismo, ma le più grandi, quelle che hanno proprio contribuito a determinare lo spirito dei popoli del mondo ellenistico e poi di Roma, no? Nel momento in cui Roma imporrà la sua legge, no? Su tutto il mondo allora conosciuto, e saranno soprattutto stoici, epicurei e scettici. Ecco, per quanto riguarda gli epicurei e gli stoici, allora possiamo parlare propriamente di scuole, così come si è parlato di scuole, appunto, citando i platonici o gli aristotelici o i pitagorici, per esempio, ricordate, no? Abbiamo preso in considerazione anche lo scorso anno dentro questo tema, che è il tema dell'etica. Per quanto riguarda invece lo scetticismo, questo l'abbiamo detto molti anni fa, quando abbiamo affrontato la storia dello scetticismo, da quello antico a proposito di allo scetticismo moderno fino a Hume. E qui non si deve parlare esattamente di scuole, ma dobbiamo parlare di un indirizzo del pensiero, perché gli scettici, per i motivi che molti di voi ricordano, no? Non hanno ritenuto possibile, come dire, definire delle verità, no? Determinare delle verità da trasmettere, no? Verità, dogma, no? Dogmata è plurale, no? Quindi dogmi, tanto è vero che le filosofie delle scuole allora esistenti venivano chiamate dai scettici le scuole dogmatiche, no? Le scuole dogmatiche. Il termine dogmatismo, abbiamo detto a suo tempo, no? E può essere utilizzato per indicare tutte quelle correnti filosofiche che hanno ritenuto di poter individuare la verità intorno a determinati oggetti, no? Ecco, dato che per gli scettici questo non è possibile, perché gli scettici hanno ritenuto forse come veri eredi di Socrate, no? di non poter sapere nulla di definitivo, di ultimativo intorno alla vita, intorno al mondo, e allora è chiaro che non esisteva, come dire, una dogmatica, non esisteva una dottrina, no? Una dottrina. E, ecco, per cui certo noi possiamo parlare di uno scetticismo antico, no? Quello di Pirone, che ricordate, sinonimo di scettici e termini pironiani, no? Pirone, Timone, poi invece lo scetticismo va a convincere, ecco, le scuole, alcune scuole, come ad esempio in particolare la scuola platonica, l'Accademia, in particolare la media Accademia, anche la nuova Accademia, penso al famoso Carnede, faceva parte dell'Accademia, era un platonico, della nuova accademia, ma era, aveva assimilato tante proposizioni, punti di vista scettici, insomma, viene considerato un scettico, per quanto appartenente alla scuola, a questa scuola platonica, all'accademia. E allora parliamo più di un indirizzo per quanto riguarda lo scetticismo che non di una scuola. Mentre per quanto riguarda lo stoicismo e l'epicureismo parliamo effettivamente di scuole. E se l'epicureismo, fondato da Epicuro di Samo, resterà sempre legato agli insegnamenti del maestro, per cui diciamo che tra le scuole, ecco, dell'età ellenistica, quella più dogmatica, quella che più è rimasta fedele agli insegnamenti del maestro è stata proprio quella epicurea. Epicuro è vissuto tra il 341 e il 270, dette vita organizzò i suoi discepoli in una sorta di confraternita, il termine non è sbagliato, perché quando affronteremo nello specifico questa corrente, in particolare il pensiero etico, no, di Epicuro e degli epicurei, vedremo che si presentava la scuola epicurea proprio come un addirittura possiamo dire come una confraternita di monaci, no, abituati ad una cultura religiosa, una cultura cristiana. Ecco, questa scuola dette un nome. Un bel nome, in greco è kepos, che vuol dire giardino, il giardino, per cui se l'Accademia ricorda i platonici e il liceo ricorda gli aristotelici, il giardino deve ricordare gli epicurei. Quegli epicurei che poi hanno avuto un destino piuttosto particolare, in qualche modo la filosofia di Epicuro, degli epicurei, è stata fortemente avversata, ecco, dalle filosofie contemporanee, in particolare dallo stoicismo, ma anche dai platonici. E poi in epoca cristiana ci penseranno i padri della Chiesa a regolare proprio definitivamente i conti con Epicuro, per cui di Epicuro e dell'epicureismo è rimasto un giudizio assolutamente negativo, no? Vengono a essere identificati, no, con gli edonisti, con altri filosofi antichi come cirenaici, dediti unicamente ai piaceri smodati, quando invece vedremo che tipo di programma Epicuro e gli epicurei intendevano seguire per realizzare la felicità. E le opere principali di Epicuro, da cui intendo leggere poi durante il corso lunghi brani, sono le principali, sono le lettere, sono le lettere ad Erodoto, le lettere a Pitocle e le lettere a Meneceo, poi ci sono rimasti una serie di frammenti, ultimamente sono stati trovati anche a Pompei delle sentenze e delle opere di fisica. E a proposito di fisica epicurea, che è una fisica che Epicuro riprendeva, ecco, dall'atomismo antico, dall'atomismo di Democrito, la concezione epicurea sarà riproposta poi da Lucrezio, no? Quanti lo sappiamo, nel primo secolo avanti Cristo, quella bellissima opera, quel bellissimo poema filosofico che è il De rerum natura. Per cui, come dire, questa scuola deve essere considerata come una scuola unitaria, una scuola unitaria. Lo stoicismo invece è molto più articolato. Lo stoicismo nasce in età ellenistica, con Zenone di Cizio, da non confondere con lo Zenone di Elea, quello di Achille dei paradossi, no? Di Achille la tartaruga, della freccia, cioè quel il seguace di Parmenide che aveva inteso con i suoi, appunto, con i suoi paradossi, con le sue aporie, sostenere la concezione eleatica della immutabilità dell'essere. Questo è un altro Zenone, il Zenone di Cizio, il quale dà vita ad una scuola, con il suo edificio, nel quale lo stesso nome lo ha, Poetile, cioè il portico dipinto, ad Atene, come la scuola di Epicuro, no? Che nasce ad Atene, il giardino. Atene continua ad essere, soprattutto nella prima età ellenistica, il centro della filosofia. E sarà poi sarà sostituita. Molte scuole si sposteranno in quello che invece è stato il centro culturale, scientifico più importante di questa età, cioè Alessandria d'Egitto. Infatti la cultura viene definita cultura alessandrina di questo periodo. Ricordate tutti l'importanza che ebbe la biblioteca di Alessandria e il museo di Annesso, il museo che era il luogo dove proprio si facevano sperimentazioni scientifiche, non era il luogo dove venivano conservati gli oggetti così museali, museo perché dedicato alle muse. Torniamo allo stoicismo. Zenone anche si dà vita a questa sua scuola intorno al 300 avanti Cristo, quindi il periodo è sempre quello della nascita dell'epicureismo. Lo stoicismo di questo periodo ha anche altri pensatori importanti, primi seguaci di Zenone, cioè Cleante, e poi soprattutto Crisippo. Leggeremo anche, casomai adesso potremo iniziare con la lettura, per esempio, del pensiero di Zenone o di Crisippo. Crisippo è stato quello che poi ha scritto di più. Di questi filosofi spesso ci resta molto poco, perché la maggior parte delle opere sono state perse, in particolare questo riguarda la produzione di Zenone. E diciamo che il terzo secolo avanti Cristo viene a identificarsi come il periodo dell'antico stoicismo. Ripeto i nomi, tanto per cominciare così ad orecchiarli: Zenone, Cleante e Crisippo. C'è una seconda stoa, una seconda scuola stoica, viene definita la media stoa, tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, e qui, ecco, diversamente dall'epicureismo, questo nuovo stoicismo del secondo, del primo secolo avanti Cristo mostra delle contaminazioni con altre filosofie, in particolare con l'aristotelismo, per esempio. Abbiamo la nascita, a partire soprattutto dall'epoca romana, di diversi indirizzi filosofici, quello che produce una mentalità, si dice, una mentalità eclettica. Il medio stoicismo già si presenta poco puro, ecco, nella sua formulazione, quindi con una presenza al suo interno di concetti provenienti da altre tradizioni filosofiche. Questo vale poi anche per l'ultima stoa, l'ultimo stoicismo, quello che viene chiamato nuova stoa, e che è di epoca romana, che ha veramente presentato dei grandi filosofi molto cari a agli intellettuali appartenenti a diverse epoche, no? E Seneca, vediamo tre opere di Seneca, Epitteto. Seneca, sapete, era cittadino romano, proveniente però da una Spagna, ma era cittadino romano, quindi di cultura romana. Epitteto invece no, Epitteto era greco, addirittura schiavo liberato. Questo sarà molto interessante quando leggeremo la sua opera, che, ripeto, è stato un viatico per tanti intellettuali di tutti i tempi, addirittura tradotto da Leopardi, al nostro Giacomino, no? A Giacomo Leopardi, abbiamo una bellissima traduzione di Leopardi, è il manuale di Epitteto, che si presenta in diverse edizioni, ma la migliore, perché io intendo leggere molte opere in questi mesi che avremo di fronte, molte opere degli stoici in particolare, anche perché degli epicurei, degli scritti di Epicuro ci resta molto poco. Sì, certo, si può leggere anche Lucrezio, però, ecco, dal punto di vista filosofico, no, se vogliamo fare un approfondimento filosofico, la mia intenzione, dopo questa introduzione così generale, anche per presentare un quadro complessivo, è quello di passare alla lettura in particolare degli stoici, avendo già studiato gli scettici, no? Ecco, di lavorare molto sugli stoici, quindi su Seneca, su Epitteto, schiavo liberato, liberto, no? E dallo schiavo liberto a quella che è una delle massime, dei massimi filosofi, secondo me, cioè Marco Aurelio. L'imperatore. Epitteto, adesso ve lo dico, Epitteto metto nella loro posizione questa verticalità, che è la verticalità dell'ordine sociale, schiavo, e Marco Aurelio al massimo, no? Al vertice di tutta la società, ovviamente nel suo tempo, cioè imperatore romano, Marco Aurelio. Ecco, qui anche per spiegarvi perché li ho portati qui. Questa qui, allora, partiamo da... partiamo da Epicuro. Io ho questa edizione che costa anche molto, molto poco, costa 8,20 euro, abbastanza facilmente reperibile, di Epicuro, dico di Epicuro, lettere sulla fisica, sul cielo e sulla felicità, dove sono presenti le tre lettere fondamentali, la lettera Erodoto, la lettera Apitocle e la lettera Armeneceo, queste qui. Ecco. Per chi ha avuto alla scuola superiore, no? L'insegnamento di greco, io cerco sempre delle edizioni con il testo a fronte, ecco, c'è il testo a fronte in greco. Ecco, so che qualcuno di voi, l'edizione è la Burr, questa qui, la Burr, semplicissima, Burr. Poi invece, per quanto riguarda il manuale di Epitteto con testo a fronte, no, questa c'è una bellissima, a proposito di una bellissima introduzione ai commenti di Pierre Hadot, quindi del continuiamo avanti a questo grande studioso. C'è la sua introduzione, c'è il commento, che è un commento bellissimo, fatto proprio proposizione per proposizione, del manuale di Epitteto, e poi, dato che sono molto brevi, poi spiegheremo la necessità di questa, della brevità, ecco, dei testi di questi filosofi. Ecco, molto breve, inizia, pensate un po', questo è tutto il saggio di Hadot sul manuale di Epitteto, e qui inizia il testo del manuale, con il testo a fronte, in greco, va bene? Per cui chi ha la possibilità riesce a fare un confronto. L'edizione è un'ottima edizione, è in Audi, è in Classici Filosofia. Di questa c'è anche una edizione Burr, no, scusate, quella è Ricordi. Allora, niente, questo è il manuale di Epitteto che vi consiglio. E poi, se volete leggere il manuale di Epitteto, gli Leopardi, c'è una edizione che contiene insieme sia una traduzione, adesso non ricordo, ma se volete la prossima volta ve lo dico, e insieme riporta anche all'interno la traduzione di Leopardi. Io ho questo libricino da tanti anni, in Oscar Mondadori, va bene, dove c'è proprio la traduzione di Leopardi, per cui uno può fare un confronto. Mentre di Marco Aurelio abbiamo la migliore edizione, che è questa qui, Bompiani, testi a fronte, curata da un ottimo studioso proprio di dello stoicismo, della filosofia antica, che è Cesare Cassamagnago, un ottimo saggio introduttivo, e poi anche qui testo a fronte e dall'altra parte la traduzione con tutto l'apparato critico e bibliografico. Cosa molto interessante in queste edizioni, penso anche quella di Hadot, in questa qui, c'è l'apparato concettuale, no? Che ci permette, mentre leggiamo, di chiarire il senso di parole chiave, va bene? Ecco. Per esempio, amicizia, anima, bello, buono, e così via. C'è una bibliografia scientificamente validissima, dell'opera di Marco Aurelio, che in italiano, no, in italiano converrebbe tradurre a me stesso, altro titolo è Pensieri, ma anche Ricordi, ci sono edizioni, Ricordi o A me stesso, sarebbe quella, diciamo, il titolo più corretto. C'è questa edizione in Mur, un po' leggera, ovviamente non c'è il testo a fronte, e c'è l'introduzione però di Polenz, di Max Polenz, e la traduzione di Enrico Turolla. Certo, va bene, per cui non è male. Mentre per quanto riguarda Seneca, voi potete trovare tante edizioni, questa qui della collezione Giovanni Reale, tutti gli scritti, e qui ci sono principalmente quegli scritti che ci interessa leggere, cioè le lettere, sono molto lunghe, di qua, dalle lettere vedremo di derivare dei brani, insomma, sono più chiari questi, però secondo me, se vi fa piacere avere questi testi che vi possono accompagnare nella riflessione, nella meditazione, sono testi meditativi. E io vorrei farvi un esempio, se volete, potrei andare avanti con la presentazione, ma forse conviene. Indifferentemente, io inizierei dagli stoici e inizierei dalla vi leggerei adesso vi leggerei alcuni, vogliamo andare storicamente, voi dite, devi essere tu a saperlo, nel senso, si potrebbe partire dalla lettura di alcuni frammenti di Zenone di Cizio, siamo proprio agli inizi. E allora, io ve lo leggo. Provate a pensare. Stabilito che ciò che è secondo natura è di per sé da perseguire, mentre è da respingere ciò che le è contrario, nasce nell'uomo il dovere di conservarsi nella costituzione naturale e di attenersi a tutto ciò che ad essa giovi, rifiutando ciò che è avverso. Individuato il procedimento di scelta e di rifiuto, ne consegue che si deve scegliere attenendosi in ogni momento alla natura. È da qui che comincia ad essere sentita e accolta l'idea di cosa possa veramente dirsi sommo bene. L'uomo è soprattutto condiscendente a ciò che è conforme alla natura. Quando l'individuo progredisce nell'intendere e vede l'ordine e il comune consenso generale sulle azioni da compiere, attribuisce a tale conoscenza un valore assai maggiore di quello assegnato a tutte le cose amate fino ad allora, convincendosi attraverso ragione e conoscenza che proprio qui è riposto il sommo bene che è fine a se stesso, nella omologia, cioè nella coerenza di tutta la vita, e adesso si riconducono tutte le azioni virtuose è la virtù stessa. Riconosciutolo, i beni naturali serviti per giungere a tal livello non saranno più di per se stessi desiderati e il sommo bene diviene l'unico e il solo desiderabile. Volete che lo rilegga?
No.
No, è chiaro? È chiaro? E allora, quanti spunti? Intanto vedete come già in Zenone si presenta una modalità di scrittura del pensiero filosofico che è ben diverso da quello a cui ci si era abituati leggendo Platone o Aristotele. Platone aveva scritto nella forma dialogica, Aristotele aveva scritto nella forma del trattato scientifico. Qui invece abbiamo delle, a proposito delle sentenze, oppure vedremo delle considerazioni fatte attraverso la forma epistolare, no? Attraverso le lettere. La forma di scrittura e poi la forma della comunicazione ovviamente è anche sostanza, no? Sta a indicare un modo di concepire intanto il procedimento logico, no? del pensiero, e dall'altro il modo col quale poter comunicare, no? Nel modo ottimale il proprio pensiero, le proprie idee. La forma epistolare è una forma diretta, no? una forma diretta, tu per tu in qualche modo, no? La forma epistolare. La sentenza invece è molto più legata al riconoscimento di una superiorità intellettuale all'interno di una scuola. La sentenza è la sentenza del caposcuola, no? Ecco, quindi da un lato una verità che viene presentata ai propri discepoli nell'ambito della scuola, della confraternita, che i discepoli poi imparano a memoria, perché tutti questi brani, in modo particolare le sentenze, come anche penso al manuale di Epitteto, no? Vedremo poi, dovranno essere imparate a memoria dai discepoli, e esercizi spirituali, dicevamo all'inizio, no? Esercizi spirituali, prima di tutto significa che il discepolo del maestro all'interno della scuola dovrà veramente assimilare, no? L'insegnamento, di qui la necessità di formule brevi, no? Relativamente brevi, e ripeterle, casomai, perché no, anche andando a modificare dei termini, ma lasciando il più possibilmente inalterata la sostanza. Ma è proprio dalla ripetizione, no? Quotidiana. Del precetto, della sentenza, del pensiero, e da una meditazione intorno a questa considerazione, intorno a questa riflessione, a questa intuizione. Alcune volte sono pensieri presentati nella forma intuitiva, che si ritiene di poter maturare quegli strumenti utili per migliorarsi, per operare un miglioramento e per condurre positivamente la, la, la propria vita, la vita della propria famiglia, e laddove, come tra gli stoici, ecco, il discorso politico è stato considerato importante, e questo a parziale correzione, no, di quanto avevo detto una mezz'ora fa, ecco, gli stoici, in particolare Marco Aurelio, ma anche Seneca, sapete che Seneca è stato consigliere addirittura del giovane Nerone, no, quando il giovane Nerone sembrava che dovesse diventare un grande principe, poi sai cosa gli è successo in quella testa. La ripetizione, la memorizzazione, ma una memorizzazione non meccanica, quindi un'assimilazione, dicevo prima, no, dei concetti della scuola, veniva a caratterizzare la vita proprio filosofica del discepolo, dell'adepto. Di sicuro, tanto per fare un esempio, tutte le sentenze riportate da Marco Aurelio qui, il titolo più proprio dell'opera è "A me stesso", e come dire, io giornalmente devo ricordare a me stesso quelle verità che sono fondamentalmente verità pratiche, perché probabilmente tendiamo, naturalmente, e io Marco Aurelio magari, io tenderei, no, in tutt'altra direzione, no? Ecco, quindi è una pratica che serve ad autocorreggersi, è una pratica in qualche modo tutoriale, è il tutore che mi fa crescere diritto, no? È il tutore che mi fa crescere diritto, che io devo sempre praticare, così. Come alla pratica complessiva umana, l'uomo deve pensare al proprio spirito, deve pensare al proprio corpo, così come è necessario che si faccia ginnastica, no? Certo, bastano 20 minuti al giorno, mezz'ora al giorno, chi ne fa un'ora meglio ancora, ma bastano 20 minuti al giorno, no, per cercare di tenere in forma il proprio corpo, no? e di evitare che si realizzino quei piegamenti, e quindi le malattie, no? Che sono, come dire, potenzialmente proprie del nostro corpo, no? Della nostra parte, ognuno di noi ha il proprio tallone d'Achille, ecco. Allora, allo stesso modo, in analogia, dobbiamo fare con la nostra anima, no? Con la nostra anima, perché la nostra anima ha dei limiti, e quei limiti la portano necessariamente, se non si fanno esercizi spirituali, come esercizi ginnici di là, qui esercizi spirituali, la possono portare a curvarsi, no? La possono portare a piegarsi, la possono portare ad ammalarsi. Allora, la filosofia come farmaco, ecco il termine che finalmente è venuto, ma doveva venire, come farmaco inteso come terapia, no? Come terapia propedeutica, come terapia, no? Profilattica, come una profilassi, no? per evitare la caduta. Nel caso nel caso dell'anima, la caduta dell'anima, quindi la caduta di tutto, e anzi strumenti che servono a rafforzare, a corroborare, no, l'anima, così come gli esercizi del corpo, gli esercizi fisici servono a corroborare, a dar forza e a renderlo certo non certo alla nostra età, ma vale anche per la nostra età, ma in particolare i giovani, no, che con più fanno allenamenti, più se vogliono diventare grandi, no, negli sport devono fare allenamenti, e sono gli esercizi che riescono a farli anche grandi, cioè qui non si tratta soltanto di mantenere, ma anche di eccellere. Ecco, torniamo al significato di arete, di virtù, no? Vi ricordate lo scorso anno quando abbiamo fatto riferimento alla concezione greca, no, di virtù? Essere virtuosi significa saper eccellere in determinate attività. E vi dicevo lo scorso anno che virtuoso possono essere gli occhiali, può essere la penna. Se la penna non scrive, non è virtuosa, è viziosa, no? Perché non eccelle nel, no? E il cane deve saper fare la guardia, no? Se non sa fare la guardia non è virtuoso, ma se la sa fare bene è virtuoso. Lo schiavo è caratterizzato da una virtù diversa da quella libero, no? Da quella del libero, che il produttore è libero, o da quella dell'intellettuale. E la virtù del filosofo è diversa, come la virtù del guerriero è diversa da quella dello schiavo, no? Prego.
Ho una domanda, per favore. E cosa serve la mediocrità? La mediocrità?
La mediocrità è diversa dalla medietà, no? Lo scorso anno, presentando le etiche antiche, ma diciamo dal primo periodo della filosofia, vi ricordo, abbiamo fatto riferimento alla convinzione che il comportamento il comportamento da realizzare è un comportamento medio, no, tra due estremi, per cui è questa idea, guardate, attraversa tutto il pensiero etico, in qualche modo tutto il pensiero etico antico. Lo ritroviamo poi in Aristotele, il giusto mezzo, tomeson in greco, giusto mezzo. Però si diceva proprio in un ultimo incontro, quel giusto mezzo non vuol dire che è il giusto mezzo, la medietà universalmente definita. Ciò che è meglio per me non è detto, anzi non sarà il meglio per lei o per altri, ed è quello che fa dell'etica una disciplina diversa dalla matematica, dalla fisica, da una scienza esatta. E allora se io dico cerchiamo il numero medio tra 2 e 4, il numero medio è 3, è quello, è unico, no? Il medio, lo stesso in un segmento geometrico, no, nell'ambito etico facciamo l'esempio del termine che sta a indicare una medietà tra due estremi, no? Il termine coraggio, che sta a indicare la medietà tra viltà e temerarietà, d'accordo? Tra viltà e temerarietà. Ora, non è che il comportamento coraggioso è un comportamento universalmente individuabile, definibile, No? Ecco. Perché, ripeto, la virtù va a declinarsi, no? Va a declinarsi in termini individuali, sempre in termini individuali, cioè in relazione alle capacità e quindi ai limiti della persona, del singolo individuo. Per dire, il coraggio di una persona anziana sarà diverso dal coraggio di un giovane di 18 anni, no? Il comportamento, no? Sarà definito coraggioso in funzione dell'età, in funzione del sesso, in funzione, capite? Non a caso la virtù dell'anziano è diversa dalla virtù del giovane. La virtù dell'uomo, questo ovviamente dentro la cultura dei valori, la teologia ellenica, la virtù della donna sarà diversa dalla virtù dell'uomo. Ecco. E la virtù di quella donna appartenente a quella famiglia determinata si definirà in modo preciso, no? In considerazione dei caratteri di quella persona lì. E quindi va specificato. La mediocrità invece è ben diversa dal comportamento medio. La mediocrità è un mantenere un rendimento inferiore a quello possibile, no? In relazione alle proprie capacità, e anche qui in termini sempre individuali. Chiaro, quindi mediocre è chi pur avendo le capacità per mancanza di volontà, e chi conta la volontà nell'etica, e quindi per una scelta e una deliberazione su tutti i termini dell'etica aristotelica, no? Realizza meno di quanto potrebbe realizzare. Questa è la mediocrità, il comportamento mediocre.
La nuova aurea mediocritas latina, se corretti.
Per quello dicevo, riferimento a quella.
Mediocrità. Cioè,
per quello l'ho detto.
Non è la
mediocritas latina.
Allora in questo caso fa riferimento a una concezione mediana.
Sì.
Ma è positiva la laurea di opera, però è una cosa positiva. Però è difficilissimo l'immagine. Quel discorso che lei ha fatto sulla medietà, sulla virtù della donna che è diversa da quella dell'uomo,
tanto
il coraggio del giovane e il coraggio dell'anziano, lo ha fatto riferendosi a Aristotele?
L'ho fatto riferendomi ad Aristotele.
Perché Platone mi pare che faccia un altro discorso. Cioè Platone dice il bello, il virtuoso è questo, no? Mi pare. Non c'è la virtù
individualistica.
Mi pare.
No, è così. Cioè, in Platone le virtù restano degli ideali. Restano degli ideali perseguibili, che devono essere perseguiti in qualche modo, a cui devono tendere gli esseri umani. Ma è già in Platone la differenza delle virtù. Cioè, laddove Platone elabora una concezione etica che è una concezione classista, no? è una concezione aristocratica, quindi una concezione non egualitaria degli esseri umani, dei cittadini, parliamo dei cittadini, per cui questo brano che abbiamo letto ci può permettere di operare un confronto con Platone e con Aristotele. Avete visto quante volte ricorre quel secondo natura, no? Ecco. Allora, in Platone anche il comportamento virtuoso è un comportamento che deve tenere presente la natura, non può non tenere presente la natura. Un conto sono i filosofi, un altro sono i guerrieri, no? La seconda classe, no? Della società platonica, della repubblica platonica, e un'altra cosa sono i produttori. E le tre virtù, che poi ritroviamo anche in Aristotele, ma poi chiariamo la differenza se serve anche per dare inizio a questo corso, sono rispettivamente la temperanza per i produttori, cioè produttori sono i lavoratori che rendono possibile la riproduzione materiale, no, della società, quindi contadini e produttori della città, operai, artigiani. La virtù più propria di un produttore è la temperanza, che significa temperanza, sofrosine, no? In greco. Che cosa significa? È l'attitudine di un essere umano, no? con la propria ragione, di controllare le passioni, no? Di controllare i propri istinti. La classe inferiore nella Repubblica Platonica è una classe che per natura, no? Sono anime, vi ricordo il mito del Fedro, il mito della Bigalatto, anime che hanno avuto evidentemente poco tempo a disposizione per conoscere le idee, per conoscere il bene, per conoscere le virtù, no? E sono state tra le prime a essere precipitate sul mondo terreno, il cavallo nero che ha tirato di più rispetto al cavallo bianco, rispetto ad altre anime che hanno avuto più tempo, sono cadute più tardi, no? E rispetto ad altre ancora che sono cadute più tardi, no? Prima i guerrieri, no? E poi i filosofi, quelli diciamo di prima schiera, quelli che hanno avuto più una conoscenza contemplativa superiore. Allora, intanto c'è questa concezione che è una concezione genetica, in qualche modo della virtù, no? Cioè è legato, più che genetica, è naturale la propria individualità, che non ha il genus, che non ha alla famiglia di appartenenza, e quindi si è quello che è in relazione a quello che si è stati come anime nel mondo eidetico, nel mondo iperuraneo. Si è quello che si è anche in relazione a quello che si è stati nella vita precedente, dato che Platone riprende la dottrina orfico-pitagorica della trasmigrazione delle anime. Quindi penso qui a un altro mito, al mito di Er, no? Che ricorda quello che gli era avvenuto nell'Ade una volta che ferito, sembrava che fosse morto, era già morto, poi... Ecco, per cui la virtù per Platone è una virtù che in qualche modo uno si porta appresso e che deve poi deve poi esercitare, no? L'educazione, la paideia serve a questo, ad esercitare, a far tornare a galla attraverso il procedimento della reminiscenza, no? Quelle capacità, no? E quindi la possibilità di realizzare la propria virtù specifica, no? di casta, di classe. Quindi filosofi la sapienza, la sofia, i guerrieri il coraggio, l'andreia, e i produttori la temperanza, no? La temperanza. Con Aristotele invece non ci sono due mondi, con Aristotele c'è un solo mondo e la virtù in qualche modo è potenzialmente presente nell'essere umano e si realizza mettendo in azione la propria ragione in ultima analisi, per cui da questo punto di vista Aristotele è più democratico di Platone, pensando che chiunque utilizzando la propria ragione è una ragione che individua gli strumenti utili per il raggiungimento del fine, no? Che è sempre la felicità, anche in Aristotele, riesce ad eccellere, no? E quindi ad essere virtuoso in determinati comportamenti. Dobbiamo chiudere, perché come sempre qui...